Carlo presenta Non solo classica.
Cari amici, buongiorno. L'introduzione di oggi è particolarmente speciale. Il Sia Lodato San Francesco, cantato dall'anonima Frottolisti, che introduce lo speciale di oggi, lo speciale San Francesco. Perché? Perché il 3 di ottobre di 795 anni fa, nel 1226, avvenne il transito cosiddetto dalla vita alla morte, quindi alla vita eterna, di San Francesco ad Assisi alla Porziuncola. Un particolare: mentre San Francesco moriva alla Porziuncola, sorella Chiara ad Assisi vedeva tutto quello che stava succedendo alla Porziuncola e riferiva e pregava insieme a San Francesco, insieme ai fratelli della Porziuncola, quindi di Santa Maria degli Angeli. Questa trasmissione è dedicata appunto a San Francesco, ma più che altro ovviamente alle musiche legate alla vita francescana, ai fioretti, alla vita di San Francesco, e tra queste la grossa parte sarà dedicata al Laudario Cortonese, che ovviamente ci interessa direttamente, ma facciamo le cose con ordine. Proprio per fare le cose con ordine cerchiamo di andare avanti con l'anonima Frottolisti, con altri due brani che sono del Cantorino di Assisi. Il Cantorino di Assisi è una delle prime raccolte di lodi, di canti in ricordo di San Francesco. L'anonima Frottolisti ha raccolto questo Cantorino di Assisi e ne ha fatti alcuni brani, ne ha tratto alcuni brani veramente molto interessanti. Il primo, In superna civitate, De Francisci novitate. Buon ascolto.
In superna civitate, De Francisci novitate, Felix gaudet Corina, un crescenter nobis misit,
Dopo questa bellissima laude, con la doppia voce, veramente stupenda direi, ecco, ci lasciamo un attimo a parte la musica e parliamo di musica con Massimiliano Dragoni, fondatore dell'Anonima Fottolisti. Ascoltiamoci l'intervista. Come è cominciata, dove e quando avete avuto la vostra vocazione per la musica antica?
Salve Paolo, intanto grazie mille, grazie per averci invitato, grazie per far ascoltare la musica antica in generale. Questo è per noi è un omaggio a chi fa questo tipo di ricerca e questo tipo di musica, per cui siamo felicissimi di partecipare con tutto quello che possiamo. Anonima Fottolisti è un progetto molto particolare in verità, perché nasce dopo tanti tentativi, dopo tante idee, dopo tanti progetti musicali che abbiamo fatto negli anni, soprattutto alla fine degli anni 90, primissimi anni 2000, già nel periodo in cui eravamo all'università. Insomma, è stato un momento molto interessante, e diciamo che però Anonima Fottolisti nasce proprio alla fine di tutto questo percorso attraverso quello che è stato poi il lavoro in particolare mio e del cofondatore, che è Luca Piccioni, che è un liutista e cantante nonché liutaio di Assisi. Io e Luca abbiamo iniziato questo piccolo percorso di interpretazione, in qualche modo di ricerca, che per fortuna e per volontà, chiaramente per passione, si è trasformato in un progetto un po' più ampio, e la famiglia si è allargata tantissimo, per cui diciamo che dal 2008, che è l'anno in cui ufficialmente abbiamo fondato l'Anonima Fottolisti, da un punto di vista non solo di gruppo artistico musicale, come si diceva una volta, ma anche da un punto di vista proprio burocratico, organizzativo e specialistico, Nel 2008 abbiamo appunto fondato questo piccolissimo duo che è diventato subito un trio, che è diventato un quartetto, un quintetto, un sestetto e siamo arrivati a progetti del primo Rinascimento fino ad avere un organico di circa 13 musicisti. Per cui diciamo così che l'idea è quella di fare musica a 360 gradi dal punto di vista sempre storico, di musica antica. E allo stesso tempo di caratterizzare qualsiasi tipo di repertorio affrontiamo a seconda dell'organico, tra virgolette, filologico, storico, dunque con variazioni sia nell'organico strumentale che nell'organico, diciamo così, del canto e della polifonia.
Massimiliano, che tipo di musica fate di solito? Io conosco quella popolare, allegra, sbarazzina, ma poi anche quella sacra, medievale e anche rinascimentale, e la cosiddetta colta, quella degli studiosi.
Grazie Paolo, questa domanda si collega con coerenza a quello che dicevamo prima, diciamo che è la scelta degli organici differenti che fa Anonima, dipende proprio da questo, dalla scelta che facciamo dei programmi e dunque dei repertori che affrontiamo, normalmente musica profana, devozionale e liturgica. Questi sono, diciamo, i campi in cui ci muoviamo, chiaramente, che sono i campi, diciamo, a 360 gradi, chiaramente. La particolarità del nostro carattere popolare, in qualche modo legato al repertorio profano, soprattutto al repertorio delle frottole, delle villotte, degli strambotti, diciamo di quello che è il repertorio principe del XV secolo, lo dobbiamo al fatto che nella musica colta, ovvero in questo tipo di musica che ho appena citato, ci sono citazioni molto spesso di un mondo che è quello del mondo, diciamo, quel mondo della tradizione orale della musica, che viene messo però per iscritto diventando colto anch'esso. Ma da quello noi cerchiamo di percepire e in qualche modo captare un qualcosa che ci aiuti ad eseguire con un'estetica, tra virgolette, spesso e volentieri dal carattere popolareggiante, ma poi popolare non è, della musica appunto che riguarda quel tipo di repertorio appunto noto in tutto il XV e l'inizio del XVI secolo. Per la musica devozionale facciamo un qualcosa di molto simile, nel senso che sappiamo qual era l'utilizzo di questa musica e cerchiamo di renderla esattamente in una maniera piuttosto a cavallo tra la filologia e la nostra interpretazione, per quanto sempre attenta alla storicità, cerchiamo di renderle eseguibili, ecco, sembra un termine così scontato, ma non lo è, cerchiamo di renderle comprensibili anche a un pubblico del 2021. La musica liturgica invece riguarda proprio l'analisi ancora più approfondita, che comunque riguarda tutti e tre gli universi che ho appena descritto, ovvero dove andiamo a cercare, quali manoscritti, perché, insomma, è tutto il nostro mondo di, tra virgolette, archeologi musicali.
Ringraziamo Massimiliano Dragoni e l'Anonima Frottolisti, che penso torneranno presto sulle nostre gambe d'onda e sulla nostra radio per farci qualche lezione di musica antica e molto interessanti a quello che abbiamo potuto vedere. Per finire questa prima parte e passare la linea a Romano Scaramucci, introduciamo un ultimo brano dal Cantorino di Assisi, dall'Anonima Frottolisti, l'Introitus Missae Sancti Francisci, Gaudeamus Omnes in Domino.
Oh. Parlare dell'Audario di Cortona, da cortonese, è un po' come parlare della propria identità, della propria storia, della propria cultura e della propria fede. Fin da bambini, nelle recite scolastiche, nei concertini, che venivano preparati e vengono ancora oggi preparati per le varie ricorrenze, ci veniva insegnata qualche lauda. Possiamo dire che la mia generazione è cresciuta a Nutella e Laudario, in particolar modo grazie al canonico Monsignor Don Ottorino Capannini, e questo è doveroso da parte mia segnalarlo, che negli anni 70, da esperto ed estimatore, è stato il primo a riscoprirlo nell'uso liturgico comune. Ma oltre a ciò, il Laudario cortonese è un documento di straordinaria importanza e di eccezionale bellezza. Il Laudario è un manoscritto del 1250 che raccoglie testi e musiche di molte laude. È stato catalogato nella Biblioteca cortonese come Codice 91. Originariamente appartenne alla Confraternita di Santa Maria della Lauda in Cortona e rappresenta ad oggi la più antica raccolta laudistica che ha di straordinario che, oltre al testo delle laude, porta con sé anche la notazione musicale. Ma il vero miracolo è che sia giunto fino a noi. Fu ritrovato nel 1876 da un grande cortonese, fondatore della Banca Popolare di Cortona, grande storico e grande bibliotecario. Era Girolamo Mancini, nella biblioteca proprio dell'Accademia Etrusca del comune di Cortona, in una notte d'inverno, cercando qualcosa per potersi scaldare, in uno scantinato ritrovò il famoso manoscritto e la sua bravura fu proprio riconoscere immediatamente che quello poteva essere, e lo era infatti, il Laudario cortonese di cui tutta la storia di questa città parlava, era proprio giunto per misteriosi motivi davanti ai suoi occhi, forse portato lì e nascosto durante le campagne napoleoniche oppure durante le scorribande delle truppe del Granduca di Toscana che, come sappiamo, alle chiese e alle canoniche e in generale alla chiesa portò via molti tesori. Era quindi rimasto nascosto e presentava certo i segni del tempo, ma venne ripulito e, come accennavo prima, catalogato col numero 91. È ancora oggi conservato nella stessa biblioteca e rappresenta la testimonianza più antica di melodia su testo in lingua volgare italiana, nonché un importantissimo documento letterario. Per la datazione, gli studiosi ritengono che la prima parte presumibilmente risalga a prima del 1250, perché i testi non fanno riferimento né al beato Guido Vagnottelli, morto intorno a quella stessa data, né a Santa Margherita, morta nel 1297. Questi due santi cortonesi sono così importanti che hanno fatto decretare in modo abbastanza certo la datazione antecedente a quella data, proprio perché sembra impossibile che nello scrivere e nel musicare delle laude non si sia dedicata una lauda a questi due importantissimi santi che furono da subito riconosciuti dai cortonesi come santi. Laude dedicate a loro sono presenti invece nella seconda parte della raccolta, che per lo stesso motivo che accennavo risalirebbe sicuramente agli inizi del 300. A questo punto, prima di parlare delle confraternite, il contesto storico, socio-culturale in cui il Laudario nacque, e prima di soffermarmi su quelli che potrebbero essere stati gli autori delle laude, ci ascoltiamo subito una lauda per entrare nel clima giusto per proseguire in questo semplice e breve percorso storico. Ci ascoltiamo la lauda intitolata Laude Novella. È dedicata alla Madonna, come gran parte delle prime laude che troviamo scritte nel Codice 91. Gli autori del Laudario di Cortona appartengono alle confraternite di laici, delle quali tra poco dirò qualche cosa. Sorsero in Umbria, in Toscana, attorno al XII secolo. Nella compilazione dei testi mostrano di possedere caratteristiche proprie di varie culture, per esempio di quella araba, della cultura ecclesiastica medievale, e anche una conoscenza, soprattutto nella versificazione, una conoscenza romanza. Le laude sono infatti ricche di artifici retorici. La struttura metrica è, nella maggior parte dei casi, molto raffinata, soprattutto nella prima parte del codice. Il fatto che in quattro laude venga citato il nome di Garzo non è sufficiente a dimostrare che questo personaggio sia l'autore dell'intera raccolta. Forse Garzo ne fu il redattore, colui che stabilì il contenuto scegliendo i canti migliori di quelli che erano in circolazione e poi strutturandoli, ordinandoli secondo un suo criterio estetico ben preciso, e tra questi avrà poi inserito quattro laude di sua composizione, per l'appunto quelle che portano il suo nome. Ma chi è Garzo? Chi potrebbe essere garzo. E della sua identità sono state avanzate alcune ipotesi. Una, la più affascinante, è che egli fosse garzo dell'Incisa, in Valdarno, per l'appunto vicinissimo a Cortona, e che sarebbe stato il bisnonno di Petrarca. Un'altra ipotesi, data la presenza del nome garzo anche in altri codici toscani, sempre dello stesso periodo, siamo nel 300, è che egli sia stato uno dei personaggi di maggior spicco nella prima fase della storia dei Laudesi, forse proprio uno di quei primi maestri che guidarono le cosiddette scuole. Ma io direi che a questo punto dobbiamo soffermarci un attimo sulle confraternite. Cosa sono le confraternite? Che cosa hanno rappresentato le confraternite che poi hanno espresso una ricchezza popolare? Perché il Laudario deve essere considerato non soltanto una ricchezza liturgica, teologica, storica, artistica, ma è espressione del popolo. Va sempre ricordato che la lingua parlata del popolo è proprio quella di queste preghiere, di questi inni, di queste lodi, e quindi dobbiamo anche fare il punto su questi gruppi laicali. Come accennavo prima, il Laudario è impostato anche in una modalità liturgica e quindi troviamo laude dedicate ai momenti forti dell'anno liturgico, quindi l'Avvento, il Natale, la Quaresima, la Pasqua, come poi per tutte le altre festività religiose. Ascoltiamo adesso una lauda di forte stampo pasquale dedicata al Cristo crocifisso, è intitolata De la crudel morte di Cristo ed è interpretata dall'ensemble Micrologus. Le confraternite, dal latino confraternitas, consistevano in associazioni di fedeli erette per esercitare opere di pietà, di carità, e avevano una regolare organizzazione. Tracce di confraternite si trovano in Francia, nel VII secolo addirittura. In Italia alcuni le fanno risalire al 1260, altri ancora prima. Autori più recenti danno per sicura la loro esistenza nel secolo X. Venivano istituite in una chiesa a mezzo di un formale decreto dell'autorità ecclesiastica che era chiamato erezione canonica, e così la confraternita acquistava una vera e propria personalità giuridica con diritti, doveri, Queste dovevano avere uno statuto che fissasse lo scopo dell'associazione e i rapporti sociali interni, un titolo e un nome. I fratelli, con fraternita, cum frates, con i fratelli non avevano doveri soltanto verso la confraternita, ma anche verso la società in cui vivevano. Il Terrugia scrive che i fratelli delle congregazioni dovevano guardarsi dalle cose illecite, dai conviti disonesti, dai giochi, dalle canzoni dissolute, dagli spettacoli, dalle merende massimamente disoneste. Insomma, le confraternite assunsero varie denominazioni sotto l'appellativo di fraternites. È difficile rintracciare le origini storiche di questi sodalizi. Si fondarono sul sentimento di fratellanza che erano già presenti alle corporazioni pagane, ma poi è stato sviluppato specialmente dal cristianesimo sull'amore di Dio. Si dedicavano, come ben sappiamo, all'esercizio delle opere di misericordia, sia del corpo che dello spirito. Quindi assistenza ai malati, aiuto ai carcerati, ai bisognosi, alle esigenze dell'anima. E proprio a Cortona, per esempio, abbiamo un esempio di ciò nella Fraternita di Santa Maria della Misericordia, fondata da Santa Margherita, il cui statuto, oltre alle cariche, prevedeva i vari rami dell'attività stessa. Prima di aggiungere qualche cosa sulla storia del Laudario, in particolar modo delle confraternite all'interno delle quali i Laudari nascevano, in particolar modo ancora di più quello di Cortona, ci ascoltiamo un'altra lauda. Questa lauda è attribuita ad un grande della letteratura, ma io aggiungo anche della musica. Si tratta di Jacopone da Todi, che ha scritto la lauda, una delle più belle, anche esteticamente, non solo musicalmente, dal punto di vista letterario, Troppo perde tempo. Jacopone da Todi, oltre che al testo, ne ha probabilmente scritta la musica, ed è bellissima. Troppo perde tempo chi ben non t'ama, dolce amor Gesù, sovra ogni amore.
Troppo perde tempo chi ben non t'ama, dolce amor Gesù, sovra ogni amore.
Le confraternite hanno una notevole importanza nella storia letteraria perché furono esse a promuovere la divulgazione delle laudes, questi componimenti poetici di argomento religioso ma di carattere popolare e che spesso formavano oggetto di rappresentazioni drammatiche. Quindi la lauda è all'origine non soltanto della poetica in lingua italiana, non soltanto all'origine della canzone popolare, della ballata, ma anche all'origine del teatro popolare. Sentite che bellezza, che storia. In molte letterature europee c'è qualche frammento di lauda, ma la letteratura italiana è forse la sola in Europa a vantare una ricchezza straordinaria di questo genere letterario che, come ben sappiamo, raggiunge il suo apice nel Cantico delle Creature di San Francesco. La lauda così diventa un motivo popolare, conosciuto, poiché era in rapporto con la liturgia nelle chiese. Aveva come tema l'adorazione di Dio, la venerazione dei santi. Sì, di laude ve ne furono molte anche in latino, ma le più furono scritte in volgare, con caratteristiche popolari anche nella struttura metrica, nello stile. Come già accennavo, è in un'atmosfera di religiosità tutta particolare che nasce e si sviluppa la lauda come forma di espressione, tanto da diventare linguaggio proprio delle confraternite. Mi sia permesso, da insegnante di religione, sottolineare l'aspetto teologico della lauda. Questa composizione poetica in volgare è la prima di grande respiro, di intenso significato teologico. Per esempio, molte laude sono dedicate alla Madonna e presentano la Madonna nelle più alte espressioni dell'amore, del dolore, della maternità. Del resto, tutta l'arte di quel tempo traeva il suo primo e più grande motivo di ispirazione dal sentimento religioso, che si sviluppò con le laude drammatiche. In primis quelle umbre, poi anche vennero ad aggiungersi quelle toscane, anche se in queste ultime, quelle toscane, l'elemento lirico ha, come dire, un carattere più predominante. Sarebbe assurdo pensare di completare un discorso su un argomento così importante, complesso da vari punti di vista, come il Laudario in pochi minuti. Posso però aggiungere che il Laudario Cortonese, dopo aver suscitato notevole interesse negli studiosi di storia letteraria, è diventato oggetto di studio e di trascrizione anche da parte di molti musicologi per le melodie che, come ho detto, accompagnano il testo. Dai primi studi fatti all'inizio del secolo si è arrivati alle trascrizioni più recenti, quelle di Padre Canuto, fino all'eccezionale interpretazione dell'ensemble Microlocus, ma tante corali toscane, in particolar modo del Cortonese, hanno fatto proprio il repertorio del Laudario di Cortona. Anche il teatro lirico italiano suggella la grandezza e la bellezza del Laudario Cortonese. Infatti, il testo della Lauda numero 51, lauda della seconda parte, quella che non reca la notazione musicale, questa lauda numero 51 anima una delle parti più alte e commoventi dell'opera lirica del maestro Licinio Refice, intitolata Margherita da Cortona. Ma del Laudario Cortonese si è occupato più volte anche la televisione in alcuni speciali. Il Laudario Cortonese è stato utilizzato anche con un po' di disinvoltura come colonna sonora, che ciò non sarebbe grave di per sé, è invece grave il fatto che la provenienza di tale musica non sia stata citata nei titoli di coda o altrove. E mi riferisco ad un film in particolare, quando nella metà degli anni 70 uscì nelle sale cinematografiche il bellissimo film di Franco Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna. A pochi conoscitori ed amanti del Laudario sfuggì che tra le melodie del Laudario medesimo e la colonna sonora del film, firmata peraltro nei titoli di coda dal maestro Rizzo Ortolani, ci fossero più che semplici somiglianze. Dopo uno studio più attento si è potuto verificare che la gran parte delle aree musicali del film, compreso il brano trainante più famoso, sia Laudato Nostro Signore, Dolce Sentire, interpretato dal cantante Claudio Baglioni, sono pressoché copiate. Ce lo conferma anche uno studioso e profondo conoscitore del Laudario cortonese, professor Nicola Caldarone, che nel suo libro Donna di Paradiso, edito dalla LM, annota: c'è stata anche appropriazione indebita della musica del presente Laudario, ed è il caso di Rizzo Ortolani, che diventa autore con molta disinvoltura delle musiche del film di Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna, fedelmente sottratte alle laude cortonesi, in particolar modo quella dedicata a Frate Francesco. E proprio su questa ultima laude vorrei soffermarmi, e ci ascolteremo infine proprio la somiglianza delle due laude e le ascolteremo in sequenza. Dopo questo confronto passo di nuovo la linea, per così dire, all'amico Paolo Merlo, che concluderà questo breve approfondimento, ma spero gradito, sul Laudario di Cortona.
Suo amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature, dono di
Ringrazio Romano Scaramucci per la sua bella storia sul Dellaudario Cortonese, tutte le notizie che ci ha dato e che veramente vanno a completare molto bene questa trasmissione. Io la voglio chiudere con altri due brani per non far dire che abbiamo parlato tanto e ascoltato, fatto ascoltare poco. E gli ultimi due brani sono più moderni, in chiave moderna, rispetto all'Audario Cortonese, e abbiamo un'interpretazione ancora dell'Anonima Frottolisti, che è Laudiam con grande fervore, che è una laude del 1500 circa, e poi in chiusura io da collegato a San Francesco e alla spiritualità francescana non posso fare a meno di mettere un brano che mi piace moltissimo, che è quello di Angelo Branduardi, dall'infinitamente piccolo, Il Cantico delle Creature, che è poi una laude in versione moderna, anche questa, rielaborata da un grande della musica antica e moderna, Angelo Branduardi. Una buona settimana a tutti e un augurio di cuore a tutti coloro che si chiamano Francesco, Francesca, e grazie per averci ascoltato e alla settimana prossima.
te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vare. Si laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te Altissimo Signore porta il segno. Si laudato, mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Nostra acqua, ella è casta, molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco, che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato, mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avran corona. Si laudato, mio Signore, per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli